L'Apocalisse di Giovanni con commento di padre Lino Pedron. Capitolo 9. La quinta e la sesta tromba.
Il quinto angelo suonò la tromba. Vidi un astro caduto dal cielo sulla terra. Gli fu data la chiave del pozzo dell'abisso. Egli aprì il pozzo dell'abisso e dal pozzo salì un fumo come il fumo di una grande fornace e oscurò il sole e l'atmosfera. Dal fumo uscirono cavallette che si sparsero sulla terra e fu dato loro un potere pari a quello degli scorpioni della terra. E fu detto loro di non danneggiare l'erba della terra, né gli arbusti né gli alberi, ma soltanto gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte. E fu concesso loro non di ucciderli, ma di tormentarli per 5 mesi. E il loro tormento è come il tormento provocato dallo scorpione quando punge un uomo. In quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma non la troveranno. Brameranno morire, ma la morte fuggirà da loro. Queste cavallette avevano l'aspetto di cavalli pronti per la guerra. Sulla testa avevano corone che sembravano d'oro e il loro aspetto era come quello degli uomini. Avevano capelli come capelli di donne e i loro denti erano come quelli dei leoni. Avevano il torace simile a corazze di ferro e il rombo delle loro ali era come rombo di carri trainati da molti cavalli lanciati all'assalto. Avevano code come gli scorpioni e aculei. Nelle loro code c'era il potere di far soffrire gli uomini per 5 mesi. Il loro re era l'angelo dell'abisso, che in ebraico si chiama Abaddon, in greco sterminatore. Il primo guai è passato. Dopo queste cose, ecco, vengono ancora 2 guai. Il sesto angelo suonò la tromba. Udì una voce dai lati dell'altare d'oro che si trova dinanzi a Dio. Diceva al sesto angelo che aveva la tromba: «Libera i 4 angeli incatenati sul grande fiume Eufrate!» Furono liberati i 4 angeli pronti per l'ora, il giorno, il mese e l'anno, al fine di sterminare 1/3 dell'umanità. Il numero delle truppe di cavalleria era 200 milioni, ne intesi il numero. E così vidi nella visione i cavalli e i loro cavalieri. Questi avevano corazze di fuoco, di giacinto, di zolfo. Le teste dei cavalli erano come teste di leoni e dalla loro bocca uscivano fuoco, fumo e zolfo. E a questo triplice flagello, dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo che uscivano dalla loro bocca, fu ucciso 1/3 dell'umanità. La potenza dei cavalli, infatti, sta nella loro bocca e nelle loro code, perché le loro code sono simili a serpenti. Hanno teste e con esse fanno del male. Il resto dell'umanità, che non fu uccisa a causa di questi flagelli, non si convertì dalle opere delle sue mani. Non cessò di prestare culto ai demoni, e agli idoli d'oro, d'argento, di bronzo, di pietra e di legno, che non possono né vedere né udire né camminare, e non si convertì dagli omicidi, né dalle stregonerie, né dalla prostituzione, né dalle ruberie.
Commento. La quinta e la sesta tromba sviluppano due quadri molto simili. Nel primo, la visione di una voragine da cui escono fumo e un numero sterminato di cavallette. Loro compito è di tormentare gli uomini che non hanno impresso sulla fronte il sigillo di Dio. Ma subito le immagini si complicano e si sovrappongono. Le cavallette non sono più cavallette, ma cavalli pronti all'assalto. E poi uomini dalle lunghe chiome, feroci come leoni. L'impressione complessiva è di un immenso squadrone di cavalleria lanciato al galoppo. Nel secondo quadro, la visione di quattro angeli sterminatori, ai quali è affidato il compito di sterminare un terzo degli uomini. Anche qui le immagini mutano rapidamente e si sovrappongono. L'impressione globale è la medesima, l'arrivo di un immenso esercito di cavalleria che incute terrore e semina morte. Nonostante le molte differenze di dettaglio, le due visioni sono talmente simili da sembrare un doppione. L'autore vuole imprimerci a fondo una sensazione, ribadendola due volte. Con le due visioni e la loro sovrapposizione, probabilmente Giovanni ha voluto rivestire di immagini gli eserciti dei barbari che premevano ai confini dell'impero e che seminavano lutti e rovine in intere regioni, forse gli eserciti dei Parti. La cavalleria dei Parti diventa l'incarnazione delle forze distruttive che gli uomini hanno scatenato con le loro idolatrie. E da un altro punto di vista, lo strumento del giudizio di Dio. Inoltre, grazie appunto alla trasfigurazione che ha subito, la cavalleria dei Parti perde i suoi contorni storici precisi e circoscritti e diventa uno schema in grado di esprimere le distruzioni e il loro significato di giudizio di Dio, di tutte le guerre che accompagnano la storia. Lo specifico però delle due visioni è racchiuso nella conclusione, sulla quale cade il peso di tutta la narrazione. Gli uomini, scampati allo sterminio, non rinunciarono ad adorare i loro idoli e non si convertirono dalle loro malvagità. La prima cosa che si deduce da questa conclusione è che i disastri che accadono non sono una fatalità, ma hanno precise responsabilità da parte degli uomini. La seconda è che lo scopo di questi avvenimenti dolorosi è aiutare gli uomini a capire e a convertirsi a Dio. È proprio e solo in vista di questo scopo che i castighi si intensificano, si precisano, si fanno incalzanti e sempre più eloquenti, ma non distruggono totalmente e non chiudono tutte le possibilità. Ma gli uomini, nonostante i molti richiami, restano ciechi e chiusi. Constatando le conseguenze a cui il loro vivere porta, gli uomini dovrebbero comprendere, e invece no. È una cecità sorprendente. La sottolineatura di questa ostinata cecità ritornerà ancora più avanti, in capitolo 16, versi da 9 a 11. Anziché ravvedersi, gli uomini addirittura si ribelleranno e bestemmieranno il nome di Dio, danno la colpa a Dio e non alle loro idolatrie. Si direbbe che più la luce è chiara e più gli uomini la rifiutano. Cecità ostinata e sorprendente, ma in realtà esperienza universale e quotidiana. Già Isaia l'aveva colta in tutta la sua ampiezza. Il profeta ricorda in apertura del suo libro, capitolo 1, versi da 4 a 9, che l'abbandono della via di Dio richiama il castigo e un castigo severo. Dio è costretto a punire un popolo che si regge sull'ingiustizia. Ma nonostante il castigo, il popolo non si ravvede. Tutto il paese è devastato, come il corpo di un uomo ferito dalla testa ai piedi. Ma il popolo ancora non comprende. Ragione dei flagelli, dalla quale gli uomini stupidamente non vogliono ritirarsi, sono l'idolatria e le opere malvagie. L'idolatria è la radice, le opere malvagie ne sono i frutti. L'idolatria presuppone sempre due convinzioni: che l'uomo ha sempre un signore, o Dio o l'idolo, e che l'idolatria non mette semplicemente in gioco l'onore di Dio, ma anche la salvezza dell'uomo. Dal riconoscimento del vero Dio vengono la libertà e la fraternità. Dall'idolatria la violenza e l'oppressione. Per la Bibbia l'idolatria non consiste soltanto nell'abbandonare il Signore unico Dio per una pluralità di dei. È anche questione di tipo di Dio. Idolatria è anche credere in un Dio diverso da quello vero o ridurre il vero Dio a un Dio falso. Nel deserto il popolo si fece un toro d'oro dicendo: facciamo un Dio che vada innanzi a noi, cioè un Dio strumentalizzabile e manovrabile, a nostro servizio e garante dei nostri progetti. L'idolatria è ridurre il vero Dio al livello del Dio dei pagani. L'idolatria può dunque manifestarsi in due modi: nel rifiuto di Dio e nella degradazione di Dio. La prima forma trova la sua radice nel desiderio di indipendenza e nella pretesa di fare da sé, cioè l'uomo che vuole mettersi al posto di Dio. La seconda forma consiste nel degradare l'idea di Dio, costruendola a nostra immagine, a servizio di quei falsi valori, potere, successo, partito, ideologia, denaro, strutture, che diventano appunto i veri signori della nostra vita, il Dio per cui viviamo. Tutte e due queste forme di idolatria sono essenzialmente uguali, anche se in superficie sembrano molto diverse, atea la prima e religiosa la seconda. Sia negando Dio che degradandolo, si finisce con l'erigere gli idoli muti a valori supremi a cui l'uomo sacrifica se stesso e gli altri. A questo punto è anche facile comprendere il legame tra idolatria e opere malvagie, omicidi, magie, dissolutezza e furti. Ne sono la logica conseguenza, perché l'idolatria consiste nel mettere al di sopra dell'uomo l'opera delle sue mani, cioè i beni, il potere, la ragion di Stato. Sono le forme dell'idolatria di sempre, che già i profeti avevano individuato. Solo Dio invece è al di sopra dell'uomo, nient'altro. Se questo viene dimenticato, allora l'uomo viene sottomesso alle cose o agli altri uomini. In altre parole, l'adorazione degli idoli scatena le forze distruttive della divisione, dell'oppressione e della violenza. Versi da 1 a 12. Con la quinta tromba appare davanti agli occhi di Giovanni l'immagine di una terribile invasione di cavallette che richiama alla mente l'ottava piaga d'Egitto. Confrontare il libro dell'Esodo capitolo 10 a partire dal verso 1, ma che assume caratteri demoniaci. Una stella precipita dal cielo sulla terra. Secondo l'opinione generale di allora, la stella è immaginata come un angelo che deve portare a compimento le istruzioni divine. Le viene data una chiave per aprire il pozzo dell'abisso e si tratta del luogo dove sono imprigionati gli spiriti maligni. Si apre la porta al mondo degli inferi e ne esce il fumo del fuoco che arde nelle sue profondità e la terra ne rimane oscurata. Ne escono anche le potenze infernali per essere usate come strumenti del giudizio di Dio. Alla fine però saranno anch'esse sottoposte al giudizio. Dalle zaffate di fumo escono le cavallette che si spargono su tutta la terra. Non divorano la vegetazione, ma si gettano sugli uomini che non hanno sulla fronte il sigillo di Dio. Tutti gli increduli sono esposti ai tormenti che esse infliggono. Queste cavallette, infatti, pungono come scorpioni, il cui veleno non mette in pericolo la vita dell'uomo, ma gli produce intensissime sofferenze. Per 5 mesi gli uomini devono subire questa piaga. I 5 mesi corrispondono alla durata della vita di una cavalletta, che è compresa tra la primavera e la fine dell'estate. Una frase di tono profetico da comprendere quanto saranno terribili gli effetti del morso delle cavallette sugli uomini. Essi desidereranno la morte per sfuggire alle sofferenze, ma la morte si allontanerà da loro. La spaventosa apparizione delle cavallette è tratteggiata seguendo in parte la descrizione che ne dà il libro del profeta Gioele. Gli sciami di cavallette che salgono dal pozzo dell'abisso si precipitano in avanti come un potente esercito, guidati da un essere demoniaco, che è l'angelo dell'abisso. Il suo nome è citato in ebraico e in greco. Abaddon significa luogo della perdizione, ma può essere presentato anche come una personificazione. In greco il suo nome suona Apolluon, in quanto era il dio della pestilenza e l'angelo sterminatore. Con questo nome Giovanni intende descrivere il capo degli sciami demoniaci delle cavallette, come una figura di distruttore, senza forse voler fare alcun riferimento alla storia contemporanea. Egli infatti contempla una catastrofe che investe il mondo intero e causa tanta paura e tali sofferenze da togliere agli uomini ogni coraggio di vivere. Termina così una delle piaghe, ma altre 2 devono ancora venire. Il culmine del terrore non è ancora raggiunto. Versi da 13 a 21. Con la sesta tromba appare un'immagine terrificante, di cui le scene precedenti costituiscono solo un preludio. La morte stende la sua mano inesorabile sull'umanità incredula e ne porta via una terza parte. Dopo che l'angelo ha suonato la tromba, riceve un nuovo ordine da una voce proveniente esattamente dallo stesso luogo da cui le preghiere dei santi erano salite a Dio. Ciò che accade ora si presenta quindi come una risposta del cielo all'invocazione dei credenti che sollecitano l'intervento di Dio. L'angelo della sesta tromba deve mettere in libertà i 4 angeli, che sono legati sul grande fiume Eufrate. Gli angeli che attendono sull'Eufrate l'ordine di muoversi sono spiriti maligni che comandano le schiere demoniache. Questa concezione di angeli in grado di chiamare a raccolta poderosi eserciti si trova già nella letteratura apocalittica giudaica, dove si legge: in quei giorni gli angeli si raduneranno e andranno a Oriente presso i Parti e i Medi per sollevare i loro re in modo che uno spirito inquieto li invada e li cacci dal trono e li faccia uscire come leoni dai loro accampamenti per calpestare la terra dei suoi eletti, la Palestina. Stanno per essere lasciati in libertà gli angeli sterminatori che sono pronti a intervenire per portare la morte. Queste potenze distruttrici possono agire soltanto dopo aver ricevuto l'ordine da Dio. Il fatto che queste potenze provengano dall'Eufrate è un segno del timore da cui era preso tutto l'impero romano nei confronti degli eserciti dei Parti che lo assillavano dall'Oriente. Si descrive qui un esercito innumerevole di guerrieri demoniaci che si abbatte sull'umanità intera. Cavallo e cavaliere si fondono quasi in un unico essere e sono contraddistinti dagli stessi colori, i colori dell'inferno. Infatti lo zolfo sale dall'inferno, i mostri infernali sputano fuoco e fumo. Gli uomini che sopravvivono a questo orrendo flagello dovrebbero intenderlo come un appello alla conversione, ma essi si rinchiudono nella loro impenitenza e rimangono nella loro impietà. Per mostrare l'insensatezza dell'idolatria, si elencano, secondo uno schema tradizionale, le varie sostanze di cui sono fatti gli idoli. Gli idoli non sono altro che materia alla quale ha dato forma la mano dell'uomo. Essi non hanno forza divina, perciò chi li venera si chiude al vero Dio. La superstizione dei pagani produce sempre una condotta peccatrice. La menzione dei peccati contro il quinto, il sesto e il settimo comandamento serve a descrivere la loro vita cattiva. In questo elenco sono inclusi anche gli incantesimi, che compaiono regolarmente tra i peccati dei pagani. Gli uomini non credenti perseverano nel male, senza permettere che le tremende esperienze per cui devono passare li inducano alla conversione. La mancanza di fede e la disobbedienza continuano a dominare sui pagani,